Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Per questa mattina continueremo la nostra serie che abbiamo iniziato alcune settimane fa sul movimento carismatico e ci avvicineremo a questo argomento questa mattina da un angolo un po' diverso rispetto al resto della serie, in quanto tratteremo una questione tecnica in qualche modo piuttosto che un testo biblico nello specifico, anche se ovviamente vedremo diversi passaggi. Però vorrei iniziare dicendo che siamo grati a Dio per tutto il bene che viene fatto, che è stato fatto da molti dei nostri fratelli e sorelle in Cristo, che vanno in giro a condividere il Vangelo e a vincere il prossimo, e non è nostra intenzione quella di minimizzare la cosa, neanche per un momento, ma alla luce della parola di Dio stiamo solamente cercando di valutare il movimento in sé, così da poter acquisire una chiara comprensione di ciò che è buono e di ciò che non è così tanto buono, per essere in grado di discernere in maniera appropriata. Quindi abbiamo intitolato il messaggio e questa serie «Cosa c'è di sbagliato nel movimento carismatico?». Una sera di questa settimana stavo guardando il canale 40 e la ben nota personalità cristiana Dave Wilkerson, che Dio ha benedetto in molti modi e che ha avuto un ministero meraviglioso nelle strade di New York, ha fatto un'affermazione interessante, stava essendo intervistato ed ecco quello che disse, cito: «Ci sono alcune cose che sono seriamente sbagliate nel movimento carismatico», fine della citazione. E ho pensato che fosse interessante, come cosa che è venuta fuori da uno che è considerato un leader del movimento. E poi proseguì enfatizzando le sue preoccupazioni e parlò di alcune delle cose che lui vide essere sbagliate nel movimento. Ed io ero d'accordo con tutto quello che disse, infatti tutte quelle cose che ha menzionato fanno parte della lista che copriremo nelle settimane a venire. Ma mi è sembrato che non si sia spinto abbastanza, perché è interessante che si è fermato dopo aver menzionato alcune cose e poi disse che voleva comunicare una rivelazione che aveva appena ricevuto da Cristo. Ed io ho pensato, è interessante che lui sia in grado di vedere alcuni degli elementi superficiali che sono sbagliati, ma non capisce ancora il cuore del problema, che è l'aggiungere alla rivelazione della scrittura. E di questo abbiamo parlato nelle ultime due settimane, no? Si è fermato ed ha detto di aver ricevuto una rivelazione da parte di Dio che diceva che la città di New York stava per andare in bancarotta, che il centro ovest degli Stati Uniti avrebbe vissuto una siccità mortale, che la California avrebbe ricevuto un terremoto terribile che non abbiamo mai visto prima d'ora e che le chiese e le case sarebbero state distrutte, il cristianesimo avrebbe dovuto esistere in modo diverso da come lo conosciamo ora, ed ha detto che tutti avrebbero dovuto liberarsi di tutti i loro debiti e sbarazzarsi di tutte le loro carte di credito e diventare flessibili e mobili, così che quando le chiese e le case sarebbero state distrutte avrebbero potuto portare il cristianesimo nelle strade o cose del genere. Tutto questo era quello che gli aveva detto Gesù, e poi proseguì dicendo che il Signore le aveva anche detto altre cose, e la persona che lo stava intervistando disse che dire dell'accumulo del cibo? Il Signore ti ha parlato di quello? E lui disse no, il Signore gliel'ha detto a alcuni miei amici, ma il Signore non mi ha ancora rivelato nulla al riguardo. Ed ho pensato che fosse una cosa interessante, perché qui c'era un uomo che stava percependo alcune cose sbagliate nel movimento, ma non percepì la cosa più sbagliata, ovvero la presunta rivelazione nuova di Dio, e quindi non sappiamo più dov'è che finisce la scrittura ed iniziano le idee di qualcun altro, ma lui gli stava dicendo che quelle cose che aveva ricevuto da Dio erano tanto vincolanti quanto qualsiasi cosa si può trovare nella Bibbia. Abbiamo trascorso le ultime due settimane a discutere la questione della rivelazione ed abbiamo detto che la prima cosa errata nel movimento carismatico riguarda la questione della rivelazione. Devono affrontare il fatto che la Bibbia è completa e che non possono continuare ad aggiungere rivelazioni presunte alla scrittura senza portare al caos. Ora, questo ci porta alla seconda cosa che vogliamo trattare oggi, ovvero la questione dell'interpretazione. La questione dell'interpretazione. E mentre studiavo questa settimana, non credo di aver davvero capito le implicazioni, prima di questa settimana, le implicazioni di questo concetto, ma questa settimana sono arrivato alla conclusione che questa è altrettanto essenziale quanto il punto numero uno, la questione dell'interpretazione. E dico questo sulla base di questo: a cosa serve se concordiamo che questa sia la rivelazione di Dio completata e poi ci mettiamo ad interpretarla male? Il risultato sarebbe lo stesso. Perderemmo la verità di Dio. Non ha senso aggiungere alla scrittura e non ha più senso dire questo è tutto e poi continuare ad interpretarla male e farle dire ciò che non ha mai inteso dire. e come vi ho menzionato la scorsa settimana, tutte le sette che sono nate da una base cristiana aggiungono sempre qualcosa alla scrittura. È la Bibbia più gli scritti di tal dei tali. Ma sono anche stati colpevoli di interpretare male la scrittura. Questa settimana ho tirato fuori una cartella dal mio cassetto, ho guardato tutto il materiale che ho raccolto nel corso degli anni sulle sette, sono rimasto sorpreso nel trovare che tutti gli elementi e le dottrine con le quali non siamo d'accordo hanno tra parentesi sotto di esse le scritture della Bibbia che dicono difendano quelle dottrine sbagliate. Le persone hanno usato la Bibbia per provare qualsiasi cosa. La Bibbia può essere contorta per dire qualsiasi cosa si voglia. Sapete quel vecchio detto, Giuda uscì e si impiccò e quel che fai fallo presto? Sono entrambe nella Bibbia, ma non dovrebbero essere associate in quel modo. Puoi provare qualsiasi cosa se interpreti male la Bibbia. Le persone hanno difeso la poligamia sulla base della Bibbia. Le persone hanno detto, visto che le piaghe dell'Antico Testamento erano giudizi di Dio, dobbiamo evitare ogni tipo di sanitizzazione per permettere a Dio di avere il diritto di portare piaghe, perché storicamente è così chiaro che portò ai vari giudizi. Sì. Puoi difendere qualsiasi tipo di follia se metti il versetto sbagliato nel posto sbagliato, nel contesto sbagliato e lo attacchi con altre cose che non hanno più senso di quello, quando sono ricongiunte in una combinazione che non è legittima in luce alla totalità della scrittura. Quindi dobbiamo ammettere che la questione dell'interpretazione deve essere affrontata. Le sette, la Chiesa Cattolica Romana e i liberali sono stati tutti colpevoli di interpretare male la Bibbia. Ora, non mi sto offrendo me stesso o la nostra Chiesa, qualsiasi altro essere umano come infallibile, come un esempio infallibile, ma sto dicendo che ognuno di noi almeno dovrebbe impegnarsi a fare del proprio meglio con l'energia dello Spirito Santo e l'utilizzo della nostra mente, del nostro cuore, tutti i nostri desideri di impegni per interpretare la Bibbia nel modo in cui Dio vuole che sia fatto. Ora, ci sono alcuni principi di base per interpretare la Bibbia e rientrano sotto il nome di ermeneutica. Qualcuno potrebbe dire, erma chi? Beh, ermeneutica. E di fatto quella è una parola semplice che deriva da una parola greca, ermenuo. Ermenuo significa dare il significato, dare il significato. E quante volte nel Nuovo Testamento avete letto l'affermazione che significa, come ad esempio Matteo 1:23, il suo nome sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Quella è la parola ermenuo. E quello che significa è proprio quello, il significato di Emanuele, che significa o interpretato come Dio con noi. Quindi l'ermeneutica è la scienza di poter dire cosa significa la Bibbia con quello che dice. Ed in realtà, quella è fondamentalmente la mia responsabilità. Il compito dell'insegnante è quello di comunicare cosa significa la Bibbia con quello che dice. Quello è chiaramente quello che dobbiamo fare. Infatti, non è altro che l'interpretazione della Bibbia. Abbiamo una Corte Suprema nel nostro paese che ha l'obiettivo di interpretare la Costituzione e la cosa non è facile. Tutti i documenti di una certa importanza devono essere interpretati e la Bibbia non fa eccezione, richiede un'interpretazione attenta per non distorcere in alcun modo quello che Dio volle comunicare. E mi disturba sempre quando sento una persona carismatica, ed incidentalmente ci sono persone che sono colpevoli di interpretare male la Bibbia in tutti i settori del cristianesimo, non solamente nel mondo carismatico, ma penso che sia venuto alla ribalta in quel contesto, tra poco vi spiegherò il motivo, ma ho sentito molti carismatici come altri cristiani dire io penso che questo versetto significhi questo o quest'altro. Non importa davvero cosa pensi? Oppure si dice, ma per me questo significa, la mia risposta a quello spesso è, se tu non fossi vivo cosa significherebbe? Perché deve significare qualcosa di per sé, a prescindere da te stesso. Vedete, la prospettiva neortodossa e liberale della scrittura è che, per me questo significa o questo dice. Ciò che è successo nel movimento carismatico, con tutti quelli che si presentano e dicono, questo versetto significa questo, oppure penso che questo significhi questo, quest'altro, Gesù mi ha detto questo, quest'altro. E fondamentalmente abbiamo ridotto il cristianesimo ad una realtà neortodossa che afferma che la scrittura parla a te stesso perché è la Bibbia di Dio e qualsiasi cosa dice va bene. Non importa di fatto cos'è che ci comunica personalmente, non importa cosa significa per te, quello che conta è cosa significa e cosa dice al di là di te stesso. È una realtà, è una verità oggettiva che non è definita dall'esperienza personale. E cosa direbbe la Bibbia se tu non esistessi? Cosa direbbe la Bibbia se non avessi alcun problema al quale staresti cercando una soluzione? Cosa dicono questi versetti della Bibbia a prescindere dal mio sovrapporre qualsiasi cosa sul loro conto? Ora permettetemi di portarvi a 2 Timoteo capitolo 2 e discutiamo un po' le basi dell'ermeneutica. E questo vi aiuterà nel vostro studio della Bibbia, quindi voglio che afferriate questo concetto per bene, ok? Questo è uno dei corsi più fondamentali che qualsiasi insegnante della Bibbia o qualsiasi studente della Bibbia necessita. Una comprensione dell'ermeneutica, della scienza dell'ermeneutica o del principio dell'arte, per così dire, perché è tanto un'arte quanto una scienza di tenere il significato della Bibbia. Seconda Timoteo 2,14. Qui Paolo sta parlando a Timoteo, che è un insegnante della scrittura, e lo chiama un operaio, portando avanti lo stesso tema che ha iniziato nel secondo capitolo di Seconda Timoteo, dove nel corso dei primi 8 versetti o giù di lì lo descrive come un insegnante della parola in modi diversi, ma continua questo concetto dell'insegnante come un operaio e presenta 4 punti fondamentali sul tipo di lavoro che l'insegnante dovrebbe fare. Numero 1, versetto 14, l'insegnante deve evitare dispute di parole vane con gli eretici. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio, che non facciano dispute, oppure che non siano argomentativi su parole che non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta. E in altre parole, non vogliamo mai entrare in un dibattito con eretici davanti alla Chiesa, davanti alla comunità dei credenti. La cosa non farebbe altro che confondere la questione. Evitate dispute inutili con gli eretici. Mi ricordo quando volevo terminare il mio dottorato e mi presentai ad un certo seminario, mi chiesero in cosa vorresti specializzarti, e io dissi vorrei specializzarmi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, e mi dissero vediamo un po' il tuo curriculum, lo guardarono e dissero non puoi ricevere il tuo titolo di studio subito perché hai troppe classi di Bibbia. E io chiesi com'è che si possono avere troppe classi di Bibbia per una specializzazione in Bibbia e Nuovo Testamento? E disse ti servono più classi di filosofia perché il tuo spettro è troppo limitato, e mi diedero una lista di 200 libri da leggere, meno della metà dei quali erano in inglese. Io glieli restituì e gli dissi che già conoscevo la verità e non aveva senso passare un paio di anni a scoprire le cose sbagliate. Non voglio coinvolgermi in dispute inutili perché ciò non mi edifica. E penso che sia un po' come le piccole volpi che rovinano le vigne. Spesso avverto i giovani che vanno al seminario di accertarsi, di scegliere il seminario con molta attenzione. Il seminario dovrebbe solo rinforzare ciò in cui crediamo, non dovrebbe essere una guerra in cui dobbiamo combattere e lottare per uscirne con un po' di fede. Quindi dobbiamo evitare dispute inutili. In 1 Timoteo 6 dice essenzialmente la stessa cosa, parlando al versetto 4 dice «è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità». Non ha senso entrare in discussioni con gli eretici, non ha senso avere quel tipo di confronto, perché non fanno altro che minare la verità. È quello che sta dicendo qui, voglio che lo capiate bene, ok? Quello che sta dicendo è che c'è un'interpretazione corretta e che tale interpretazione rende inutili le dispute e le contese o i dibattiti su quali interpretazioni potrebbero essere plausibili. In altre parole, la Bibbia non è qualcosa che deve essere determinata da una discussione di gruppo, deve essere determinata da uno studio diligente ed accurato degli elementi di base che rivelano il significato fondamentale. E non è un qualcosa su cui ci si può litigare. Non è come radunare 10 persone che dicono ma io penso che significhi questo, o io penso che significhi quest'altro, oppure ancora io penso che significhi quest'altro ancora. Significa qualcosa e Dio ci ha dato i mezzi per scoprire cosa. Non ha senso litigare sul significato della Bibbia. Dibattere certe cose, e l'implicazione di una tale affermazione è che non è qualcosa che dovrebbe essere soggetto a discussione, perché è chiaro, c'è un significato unico a quello che Dio disse. Il secondo principio che comunica all'operaio che lavora nella parola, e questo è molto importante, sii diligente nel trovare quell'interpretazione, sii diligente nel trovarla. Al contrario di un tipo di dialogo inutile, il servo di Dio, l'insegnante, deve essere diligente a ricercare le qualità del suo lavoro affinché possa essere dokimos, approvato da Dio. E se non lo fa, allora dovrebbe avere ogni ragione per vergognarsi, non è vero? Dovrebbe vergognarsi di qualsiasi cosa sia meno dell'offrire un'interpretazione accurata del significato della scrittura. Dobbiamo essere precisi e qualsiasi cosa sia meno di quello dovrebbe essere una vergogna per noi e non dovrebbe essere approvato da Dio. C'è un solo significato e dovremmo impegnarci a conoscere quel significato con impegno e con diligenza. E gente, non è che è una questione di dire, stavo leggendo questo passaggio l'altro giorno in cucina e sai, oh, il Signore mi ha mostrato che significa pluff e continuano così, è proprio vero che significa quello. persone dicono, oh, lo sento così spesso, persone dicono, oh, questo versetto per me significa questo, e anche noi qui a Grace, in molte altre chiese evangeliche, al di fuori del movimento carismatico, possiamo cadere preda di questo quando ci immergiamo nello studio della Bibbia, che diventa più un accumulo di ignoranza dove tutti dicono, io penso che significhi questo, io penso che significhi quest'altro, e nessuno sa veramente cosa significa, questo non è il modo di studiare la Bibbia, la discussione potrebbe venire nel punto dell'applicazione, ma non nel punto dell'interpretazione, lì c'è bisogno di qualcuno che abbia messo in pratica una certa diligenza, ed è meraviglioso se tutti sono stati diligenti. Allora, l'accumulo di tutte quelle risorse diligenti può portare ad una certa ricchezza, e quindi dobbiamo essere diligenti, che è duro lavoro, che è una lotta, che dobbiamo arrivare al significato della parola di Dio. È tanto sudore, e non tutti questi approcci casuali ad libertum, frivoli, liberi, dello stile per me significa questo, che si sentono spesso al giorno d'oggi. E c'è un terzo principio. Il primo è che esiste un solo significato, il secondo è che dobbiamo essere diligenti nel trovarlo, e il terzo è che dobbiamo essere precisi. Dice che tagli rettamente la parola di Dio. Letteralmente dal greco dice tagliandola dritta. E questo è interessante. Paolo, senza ombra di dubbio, si sta riferendo al suo mestiere di fabbricante di tende. E quando faceva una tenda, ovviamente, che sia stato nella sua mente o in qualche altra forma, aveva certi modelli secondo i quali le costruiva. Tagliava tutti i pezzi per poi assemblarli in modo che si adattassero. E visto che sappiamo che le tende in quei giorni erano fatte con le pelli degli animali, erano delle tende di pezzi, e da ogni pezzetto avrebbe dovuto essere tagliato correttamente ed assemblato affinché il prodotto finale fosse quello che doveva essere. E stava semplicemente dicendo, se non tagli i pezzi nel modo giusto, allora il tutto non si adatterà. Capito il punto? E se non trattate con ogni testo con precisione, allora non si adatterà nell'insieme e vi troverete di fronte a problemi. Tagliatela rettamente, siate precisi, attenti, diretti ed accurati affinché tutto si adatterà a quello che Dio ha progettato per la sua parola. Dovete trattare equamente, con cura e con integrità quando interpretate la Bibbia. Ed è qui che faccio appello a tutti gli insegnanti, predicatori carismatici affinché inizino a fare questo lavoro, perché in molti casi non lo fanno e quindi spesso non trattano la parola di Dio con cura e con precisione, ma con trascuratezza scadente. Ed ovviamente questo è come un tarlo per me, perché ci reagisco così fortemente, perché dico Dio ci ha dato questo libro ed ha qualcosa da dire, e quindi quanto è assurdo rovinarlo per mancanza di diligenza. Credetemi, solo nel preparare i messaggi della parola di Dio potrei passare tutta la mia vita a fare nient'altro che studiare, perché è il genere di impegno che questo libro richiede. Siate precisi. E l'opposto di questo è la tragedia indicata in 2 Corinzi capitolo 2 versetto 17, dove Paolo dice: noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio. Che falsificano la parola di Dio. Noi parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Paolo sta dicendo, ascoltate, vi dico una cosa sola. Quando mi alzo lì a parlare, la taglio rettamente perché so che Dio mi sta guardando. Dio sta ascoltando. Cristo è lì e mi sto preparando per glorificarlo, per essere docimon da Lui approvato. E francamente, gente, ve l'ho detto prima, non preparo i miei messaggi affinché vi piacciono, anche se sono contento quando vi piacciono e ci rispondete, ma non li preparo per nient'altro se non per la conoscenza che Dio ne sarà compiaciuto e che Lui approverà, perché questa è la sua parola sacra. E Paolo sta dicendo, per questo la taglio rettamente, ma dice, non è così con altri che invece corrompono la parola di Dio, ed usa la parola greca kapelos, che fondamentalmente kapelos significa ciarlatano, imbroglione. Corrotto, un truffatore, qualcuno che agisce con inganno, qualcuno che fa mercimonio dalla parola di Dio. E in altre parole, ci sono alcuni che distorcono la parola di Dio, che adulterano la parola di Dio per far passare il loro punto di vista. Le sette sono ciarlatani della parola di Dio, corrompono la parola di Dio. Ci sono persone che visto che hanno un fine in mente, visto che hanno un obiettivo e che vogliono convincere le persone ad aderire al loro obiettivo, torcono la scrittura. E questa cosa l'ho vista molte volte, forse l'avete vista anche voi in programmi di costruzione, dove la Chiesa si impegna a costruire un altro edificio e per convincere alle persone che Dio è lì nel mezzo, prendono alcuni versetti dell'Antico Testamento che parlano della costruzione del Tempio. Oppure se vogliono assicurarsi che tutti diano il 10%, usano Malachia 3 per essere certi che le persone diano il 10%, però Malachia 3 non sta parlando del dare il 10% alla Chiesa. La Chiesa non esisteva nemmeno in Malachia 3, sta parlando di pagare le tasse al tesoriere di Israele. Ma vedete, è così facile a volte prendere la parola di Dio e girarla un po' per farle dire quello che si vuole, e poi si può anche vendere del vetro scadente per diamanti. Stai ingannando le persone usando la Bibbia. È così allettante, credetemi, gente, perché molte volte si vuole dire qualcosa e sai che il versetto non dice quello, ma se lo giri un pochino, lo muovi un pochino così, gli puoi far dire quello che vuoi, la cosa diventa più intimidatoria per le persone. Paolo dice questo: quello è essere ciarlatani, è falsificare la verità. Ed è così facile farlo. Ingannare le persone ad adottare un'interpretazione falsa. Guardate 2 Pietro 3,16. Ora, qui c'è un commento simile, perché Pietro sta parlando delle lettere di Paolo, delle epistole di Paolo, e la scorsa settimana abbiamo esaminato questo in un altro contesto, ma dice, parlando di Paolo, e questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti, in esse ci sono alcune cose difficili da capirsi, e poi dice questo, che gli uomini ignoranti ed instabili, notate quelle due cose che definiscono quelle persone, sono ignoranti e sono instabili, e loro travisano, o cambiano, o girano, o muovono, o svitano, letteralmente strabulusen, la distorcono, la girano, la svitano, a loro perdizione, come anche le altre scritture. Ci sono alcune persone che prendono le scritture, oh sì, usano la scrittura, ma le distorcono, e le girano, e le fanno per camuffare la verità, per ingannare le persone, facendole credere che questo è quello che Dio sta dicendo. Ogni setta che avete mai visto va in giro citando la scrittura, non è vero? Lo fanno tutti. Ogni ciarlatano che vuole imporre qualche falsa dottrina al cristianesimo troverà versetti che potrà distorcere e che potrà girare per dar vinta al suo punto di vista. Ascoltate, come ho detto prima, potete ingannare le persone torcendo la Bibbia, e questa cosa è condannata, e dice, a loro propria rovina. Fate attenzione a quelle persone, dice il versetto 17. Voi sapete queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scendere così dalla vostra fermezza. Fate attenzione. I mormoni, i testimoni di Geova, la scienza cristiana, la Chiesa Cattolica Romana, l'Armstrongesimo, i Rosa Croce, mi sono reso conto che ora sono pure in televisione, gli unitariani e tutte le altre sette usano la Bibbia, però la interpretano erroneamente. I mormoni, ad esempio, insegnano che il giardino dell'Eden si trovava nel Missouri. E voi ridete perché è una cosa così scioccante. Potremmo chiederci perché insegnano una cosa del genere. Onestamente non lo so, se non per il fatto che vogliono avere l'inizio di tutto collegato a gente come Joseph Smith, Moroni e via dicendo, ma per qualsiasi ragione, non so quale sia, ma piuttosto è chiaro che Genesi 2,14 dice che il giardino dell'Eden si trovava presso il Tigri e l'Eufrate in Assiria. E loro dicono, beh, quella è solamente un'allegoria, perché di fatto si trova in Missouri. Quella è solamente la tua interpretazione, dicono. Sapete una cosa? Io reagisco negativamente quando le persone mi dicono, oh, quella è la tua interpretazione. Se mai arriverò al punto in cui comincerò a darvi la mia interpretazione, fatemelo sapere, bene? Perché a quel punto io sarò finito. Oh, posso sbagliarmi di tanto in tanto, è vero, non sono infallibile, assolutamente. Ma che Dio mi aiuti, non sono interessato ad offrirvi la mia interpretazione, di niente. Quello che mi disturba tanto è che viene fatto il riconoscimento delle persone dotate da Dio per insegnare al corpo. Ora abbiamo questa situazione in cui chiunque vuole ci può dire cosa significa ogni versetto nel modo che preferisce, e quando arriva qualcuno che ha dedicato tutta la sua vita allo studio e comunica cosa significa il fatto, gli viene detto, ah, quella è la tua opinione. C'è una perdita totale della credibilità dell'insegnante nella moltitudine di tutti coloro che fanno ciò che vogliono con la Bibbia. E credo che la neortodossia, la mentalità neortodossa secondo la quale è vero che quello che pensi che la Bibbia dica è quello che significa, abbia contribuito al movimento carismatico moderno e si è persino spinta oltre nelle chiese, nei circoli evangelici. I mormoni, ad esempio, affermano che Apocalisse 14,6, il Vangelo Eterno, che l'angelo proclama volando nei cieli, il Vangelo Eterno, è il Libro dei Mormoni. E noi diciamo che non è il Libro dei Mormoni, che possiamo dimostrare cos'è il Vangelo Eterno. Ci sono alcuni principi di interpretazione che ci mostrano che il Vangelo Eterno è il fatto che Dio giudica il peccato e preme la giustizia. E loro dicono, quella è la tua interpretazione. I mormoni insegnano che i due bastoni di Ezechiele 37, che si riferiscono a Giuda ed Israele, sono di fatto la Bibbia del Libro dei Mormoni, e noi li mostriamo con i principi di interpretazione che non possono essere quelle due cose, perché deve trattarsi di Israele e di Giuda, loro dicono quella è la tua interpretazione. Insegnano qualcosa che vogliono insegnare anche se va contro altri passaggi. In altre parole, c'è il Salmo 49:7 che dice: ma nessun uomo può riscattare in alcun modo suo fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché la redenzione della sua anima è preziosa. Ma nessun uomo può riscattare in alcun modo suo fratello, dice nel Salmo 49. Ma loro prendono 1 Corinzi 15:29 e dicono che possono essere battezzati per riscattare il loro fratello. E poi quando diciamo non funziona così, e loro dicono: beh, quella è la tua interpretazione. Ma non è solamente la nostra interpretazione, ci sono alcuni principi secondo i quali la Bibbia deve essere interpretata. Ed il motivo per cui si trovano in così tanti problemi è perché non hanno alcuni principi. Tanti predicatori, tanti insegnanti e tanti cristiani sono superficiali e meno che diligenti nel maneggiare la parola di Dio, non la tagliano direttamente. Sapete cosa succede? Che questa rivelazione di Dio gloriosa e meravigliosa viene interpretata male, viene messa in pratica male, mal rappresentata ed infine mal compresa. Ed è una cosa tragica, e gente, dobbiamo stare attenti a questo. Ed oggi ci sono tanti libri che sono stati scritti e molti di questi interpretano erroneamente la Bibbia. Dobbiamo fare attenzione. Quello che odio di più è: oh, Gesù mi ha mostrato cosa significa questo versetto. E poi proseguono nel dare il significato sbagliato. L'ho sentito così tante volte dalla testimonianza di persone carismatiche. Oh, Gesù mi ha mostrato cosa significa. Non è la nostra opinione. Se interpretiamo correttamente la Bibbia, non è la nostra opinione, è il risultato di principi di studio, principi insegnati dalla parola di Dio stessa, che sono appropriatamente usati per avvicinarci alla parola di Dio, e ne parleremo più dettagliatamente la prossima volta. Quindi, siamo ancora a 2 Timoteo, che ci credete o meno. Paolo dice, ci sono alcuni principi per l'interpretazione della Bibbia. Ora guardate qui, numero 1, c'è una sola interpretazione, non avete bisogno di litigare con gli eretici. Numero 2, siate diligenti nel trovarla. Numero 3, tagliatela rettamente in modo che si adatti a tutto il resto. E 4, non lasciatevi influenzare dalla falsa dottrina. Una volta determinato il fatto, non rinunciatevi. Versetto 16, ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nelle impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. E ci chiediamo cosa è successo a quei ragazzi. Avevano la verità? Sì, ma hanno aperto la loro mente alla falsità e da poco a poco hanno iniziato a cedere alla vera interpretazione. Una volta che la Bibbia viene interpretata correttamente e prendiamo quell'impegno verso la verità, non ha senso esporsi alla falsa dottrina, perché inizia a consumare come una cancrena. Ora, se vi rendete conto che c'è una sola interpretazione e se sarete diligenti nel trovarla e se la taglierete rettamente in modo che si adatterà alla totalità della scrittura e se vi terrete lontani dalla falsa dottrina, il risultato sarà nel versetto 20. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e vasi d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile e santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Ascoltate, il ministro utile, il ministro adatto agli scopi di Dio, il ministro che porta frutto nel campo di Dio, è il ministro che taglia rettamente, che tratta la parola di Dio in verità, che non si associa a falsi insegnanti in modo da essere minato, che non cede spazio ad alcuna interpretazione o alcuna esegesi superficiale. Allora sì che è e sarà utile. Dovete trattare correttamente la parola di Dio. Lasciate che vi porti all'Antico Testamento, tornando a Neemia capitolo 8. Voglio mostrarvi che questo non è un principio nuovo. Neemia 8, versetto 1, e qui c'era un grande risveglio nella storia di Israele. E Neemia si stava preparando a costruire le mura della città e dice nell'8:1, tutto il popolo si radunò come un sol uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque e disse ad Esdra, lo scriba, ascoltate qui, che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data ad Israele. Ora, numero 1, la prima cosa necessaria in un risveglio è quella di portare il libro. Non dimenticatelo mai. Da lì si comincia. Prendete la parola di Dio. Ma notate cosa segue. Versetto 7. Anche Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebatai, Odia, Maaseia, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaia e gli altri Leviti, guardate qui, spiegavano la legge al popolo, aiutarono il popolo a comprendere la legge, cioè spiegavano la legge, notate qui. Non era il tipo, oh, ok, ecco il libro, prendete, leggetelo e vedete un po' cosa vi dice personalmente. No. Qualcuno si era alzato ed aveva spiegato cosa diceva. E ci sono pure i nomi di quelle persone, degli scribi ufficiali, degli insegnanti, sacerdoti. Versetto 8. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, guardate qui, e ne davano il senso per far capire al popolo quello che stavano leggendo. Vedete? Anche allora, anche ai tempi, dovevano esserci insegnanti, dovevano esserci coloro che potevano insegnare, spiegare il significato della parola di Dio. Significa qualcosa nello specifico, non significa solamente qualcosa per te, significa qualcosa di oggettivo che Dio ha dato. Deve essere fatto correttamente. Prima Timoteo capitolo 4, di nuovo voglio mostrarvi qualcosa. Paolo scrive ancora a Timoteo dicendogli come insegnare, come essere un insegnante efficace, e c'è una cosa fondamentale che doveva impegnarsi a fare. Prima Timoteo 4:13. Fino a quando verrò, da ora in poi, Timoteo, fino a quando mi vedrai di nuovo, ecco qui il principio, ok? Pronti? Applicati, dai attenzione, finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento, alla dottrina. Ora, riassumendo quei tre termini, disse questo: leggi il testo, spiega il testo e metti in pratica il testo. La dottrina, vedete, è la spiegazione del significato, l'esortazione è l'applicazione. Ora, molte persone lo leggono, mettono in pratica, ma non si preoccupano mai di spiegarlo. Hanno una qualche spiegazione capricciosa ad libitum, spontanea. Io di fatto conosco un predicatore che trova lì una sezione della Bibbia, su due piedi, si alza, vaga tra i versetti, con una spiegazione a ruota libera, improvvisata. Pensate che sia un modo appropriato di trattare la parola di Dio? Sapete cosa succede? Quelli che riescono in quell'impresa hanno una buona immaginazione e di solito un buon senso dell'umorismo. Fanno ridere ed hanno un'immaginazione fantastica, possono tenere un pubblico come potrebbe fare un comico, come potrebbe fare un oratore interessante, ma non stanno interpretando la parola di Dio. Non la stanno tagliando rettamente. Certamente non si stanno dedicando a leggerla, a spiegarla ed a mettere in pratica. Di solito la loro personalità rimbalza su di essa. Ora mi affretterei ad aggiungere qui, miei cari, che ci sono alcuni passaggi che abbiamo difficoltà a spiegare perché semplicemente non abbiamo tutte le informazioni necessarie, i buoni uomini si trovano in disaccordo ed ogni tanto ci troviamo lì a cambiare le nostre opinioni su certe cose man mano che acquisiamo più conoscenza, più intuizioni, man mano che maturiamo, e quello va bene. Spesso mi viene detto, sai quello che hai detto nelle tue registrazioni 6 anni fa? Hai detto un'altra cosa questo di una volta. Io dico, meraviglioso, sto crescendo, sto imparando, sto crescendo. Certamente, ma devi avvicinarti alla parola di Dio con l'impegno di scoprire cos'è che Dio intese comunicare con quello che disse. E quello che succede nel movimento carismatico è che quando le persone dicono, questo per me significa, oppure il Signore mi sta dicendo, comunicando questo in questo versetto, ma quello non è altro che neortodossia, ovvero la stessa posizione sulla scrittura che ha il liberale di turno. Qualunque cosa ti abbia colpito, qualunque cosa ti abbia impressionato, diventa la parola di Dio per te. E quella è una posizione terrificante da avere sulla scrittura. Ora, c'è anche un lato negativo della cosa. Abbiamo dato 4 principi di base positivi che Paolo ha dato a Timoteo sull'interpretazione della parola di Dio. Sarebbe a dire che c'è una sola interpretazione, che dobbiamo essere diligenti, che dobbiamo essere precisi, dobbiamo tagliarla rettamente e che non possiamo far sì che la falsa dottrina cambi la nostra opinione una volta che ne abbiamo raggiunta una. Ma ci sono alcune cose negative e penso che avremo un momento interessante. Voglio mostrarvele, ok? Seguitemi. Prestate attenzione. Cose da evitare nell'interpretazione della Bibbia. Numero 1. Prima di tutto dobbiamo evitare il cercare un risultato a scapito dell'interpretazione corretta. Cioè dobbiamo evitare di cercare un risultato a scapito dell'interpretazione corretta. È sempre una tentazione quella di prendere la scrittura fuori contesto per ricevere una risposta desiderata. A volte ci può essere un problema nella Chiesa, un qualche problema, ed io sono lì che studio il testo e mi chiedo, ora com'è che posso inserire questo problema in questo testo? Sapete, la vostra mente vuole fare cose del genere. Oh, ma potrei davvero tagliarla così, dirigerla così e sarebbe tutto proprio qui dove siamo, no? Perché se c'è un problema nella Chiesa non vuoi alzarti e dire ora voglio parlare a tutti voi, gente che stanno facendo questo. No, non è vero, perché quello sarebbe un po' troppo diretto e quindi vogliamo essere un pochino più furtivi e possiamo dire il Signore ci ha portato a questo testo, e quindi spesso siamo tentati ad inserire cose lì dove in realtà non ci sono, non appartengono. Dovete resistere a quella tentazione perché non volete mai usare la scrittura per i vostri fini personali. Dovete trattarla oggettivamente affinché la vostra soggettività non si avvicini alla scrittura. Si deve trattare oggettivamente, fondamentalmente, con la scrittura, in modo da dire semplicemente quello che Dio vuole comunicare. Vi do un esempio. Questa settimana ho letto un insegnante che voleva convincere le persone che la questione primaria della vita fosse quella di preoccuparsi degli esseri umani. Ok? Ed è buono, cioè dobbiamo preoccuparci degli esseri umani, non è male. Però poi per sostenere il suo punto ha usato la storia della torre di Babele. E ho pensato, ah, interessante, fammi leggere un po' di più. E disse questo. Nella costruzione della torre di Babele, i loro sforzi furono frustrati, la cosa fallì, perché misero le cose materiali al primo posto e gli esseri umani all'ultimo posto. E nel mentre la torre cresceva, a un portatore di Malta gli ci vollero molte ore per trasportare un carico di mattoni ai muratori che lavoravano in cima. Se un uomo cadeva dalla torre durante la discesa, nessuno gli ci prestava alcuna attenzione perché era solamente la perdita di un muratore. Ma se cadeva durante la salita, erano in lutto perché con lui avevano anche perso i mattoni. E questo è il motivo per cui Dio confuse le loro lingue, perché non diedero priorità agli esseri umani. E Dio ha detto... misericordia, misericordia, ne ho abbastanza, non ne posso più. Da dove gli viene tutto questo? Pura immaginazione. Il messaggio della Torre di Babele non è che le persone sono più importanti dei mattoni. Il messaggio di Babele è che Dio è più importante degli idoli. Le persone sono più importanti dei mattoni, sono d'accordo con quello, ma non è quello il punto di quello che questo testo vuole insegnare. Vedete il punto? Potete far uscire di tutto, da qualsiasi cosa, si può arrivare ad una buona teologia o ad una brutta teologia. La buona teologia qui è che le persone sono di fatto più importanti dei mattoni, quella brutta è che si sta ignorando la lezione principale, ovvero che Dio è più importante degli idoli. Non smetto mai di stupirmi di come le persone interpretino erroneamente la Bibbia per i propri fini. Sapete, è molto facile pensare ad un sermone davvero buono che si vuole predicare e poi si predicano versetti in modo che lo supportino. E lì si estrae dal contesto facendoli dire quello che si vuole, che dicano. È come quel tipo che ha predicato sul fatto che le donne non dovrebbero avere capelli sulla parte superiore della testa. Il testo era «Chignon, discendi», preso da Matteo 24, vi dice «Chi sarà sulla terrazza non scenda». Beh, quella è un'illustrazione grossolana. Ma è il punto che sto cercando di comunicare. Ma quello che succede è che se pensate che il ministero non sia altro che il raggiungimento di un obiettivo o l'ottenimento di una certa reazione da parte delle persone, allora saresti pronto a fare quello che si può fare affinché funzioni. Stavo leggendo un articolo questa settimana che è uscito nel 4 di febbraio del 1977 di Christianity Today, chiamato I pericoli della predicazione persuasiva di A. Duane Lifton, che insegna al seminario di Dallas. E l'articolo era molto interessante perché ha sottolineato il fatto che ci sono fondamentalmente 5 elementi in un cambiamento comportamentale: l'attenzione, la comprensione, l'accettazione, la ritenzione e l'azione. In altre parole, se volete che le persone cambino il loro comportamento, prima devi avere la loro attenzione, poi la loro comprensione in modo che capiscano quello che state dicendo, poi li dovete far accettare quello che state dicendo e poi li dovete portare a cambiare la loro pratica. E quella è la sequenza. 5 passi. Storicamente, Lifton disse nell'articolo, i predicatori sono sempre stati insegnati che il numero 3 è dove vogliamo andare. Vogliamo che le persone accettino, vogliamo che le persone rispondano, vogliamo che le persone facciano un cambiamento. E quindi sapete cosa succede? Che quello diventa il motivo, quella diventa la direzione, e quindi quello che succede è che si fa qualsiasi cosa pur di ottenere una certa risposta. Quindi si diventa emotivi, e si inizia a raccontare 15 storie strappalacrime, e Lifton sottolinea anche che a volte si portano le personalità di Hollywood quasi santificate e gli si fa dire la loro parte e poi tutti si commuovono emotivamente e si cantano 48 versetti dell'inno di chiusura, si cerca di spezzare la schiena a tutti finché sono a terra e così via, e poi li si porta a prendere una decisione. E sapete, ci viene detto che quando evangelizziamo, oh mamma, dobbiamo fare una cosa, dobbiamo portarli ad un impegno, fargli prendere una decisione, finché non si vede qualcosa che rimane, finché non firmano, faglielo firmare, e si concentrano su quella cosa, l'accettazione, e quello diventa l'obiettivo, di conseguenza a volte è la verità che viene adulterata dalla parola di Dio per raggiungere un certo obiettivo. Ed il punto di Lifton nell'articolo è che non dobbiamo andare al terzo passo dall'accettazione, dobbiamo fermarci al secondo passo dalla comprensione, lasciare che lo Spirito Santo porti l'accettazione, e sono completamente d'accordo con lui. Il mio compito è quello di attirare la vostra attenzione e dirvi cos'è che intende dire la Bibbia con quello, e quando l'avete compresa, lo Spirito di Dio ha qualcosa con cui può portarvi alla convinzione. Sono convinto che molte persone stiano rispondendo a cose che non conoscono neanche. Ed egli cita Frederick Marcuse, che ha scritto un libro sull'ipnotismo, e non vi leggerò la citazione, ma dice che Marcuse ha sostanzialmente dimostrato che semplicemente, essendo abbastanza persuasivi e potenti, si può far fare qualsiasi cosa a chiunque. E quello che disse, essenzialmente, è che prese un ateo, in esempio, un ateo dichiarato evocale e lo rese religioso in 3 sedute, con il potere della persuasione. Si può fare qualsiasi cosa alle persone. Si possono far commettere certe... Il pifferaio magico li ha portati tutti fuori dal molo. Si può fare qualsiasi cosa. Si possono portare le persone a fare qualsiasi cosa. E dobbiamo stare attenti al potere della persuasione. Lo psicologo James McConnell disse: è arrivato il momento in cui, se mi date un qualsiasi essere umano normale, in un paio di settimane posso cambiare il suo comportamento da quello che è ora, qualsiasi cosa vogliate che sia, se è fisico è possibile. Non posso farlo volare sbattendo le ali, ma posso trasformarlo da cristiano a comunista e viceversa. Fine della citazione. Il potere della persuasione. Della persuasione. Se si caricano emotivamente abbastanza, si usano certi versetti biblici che sono abbastanza contorti da giocare sulle loro emozioni, e se si riceve una certa risposta, allora si prova a giustificarla. Lifton disse: tutto ciò suggerisce che, attraverso l'uso di certe tecniche, è possibile ottenere risultati anche dove lo Spirito Santo non è attivo. Ed è vero. Paolo, naturalmente, rinnegò questo, disse: i miei sermoni, i miei discorsi non erano il discorso persuasivo delle parole di uomini, dell'eloquenza e così via, ma del potere di Dio. Se solo dicessimo alle persone cosa significa la Bibbia con quello che dice, e non lo faremo mai, affinché non saremo disposti a sacrificare la verità e l'integrità della parola di Dio per ottenere una certa reazione. Lasciate che la reazione venga in risposta alla verità. Quindi, è triste diventare sempre più orientati al risultato. È triste usare la scrittura girandola per ottenere quello che si vuole realizzare, anche se ciò adultera la Bibbia. Come voler assicurarsi di avere abbastanza soldi per il budget cercando di insegnare alle persone di dare la decima, anche se la Bibbia non insegna quello. La cosa più grande che un insegnante potrebbe mai fare non è costringervi ad accettare qualcosa, ma aiutarvi a comprendere qualcosa, chiaramente, in modo che lo Spirito di Dio possa produrre una certa accettazione sulla base della verità. Una seconda cosa da evitare non è solo evitare di usare la Bibbia per ottenere una certa risposta, ma la seconda cosa da evitare è la mancanza di studio. Un buon studio accurato della Bibbia è lavoro duro, è un po' come scavare una fossa. Ci si piega, si lavora finché non è finito, è dura. Non è facile, e suppongo che forse è così perché ci lavoro sodo, ma di fatto, sapete, io potrei passare tutta la vita a far solo quello e sentirmi comunque inadeguato. Ecco quanto studio richiede questo libro, e quando sento qualcuno che si alza al Club 700 e dice: beh, sapete, l'altro giorno stavo leggendo questo versetto in cucina e sapete cos'è che mi ha detto? E io gli dico: wow! E poi dicono: oh, ha detto sss, e offro un'interpretazione sbagliata. E qualcuno dice: oh, il Signore ti ha dato questo, oh, il Signore mi ha dato questo. La Bibbia va studiata. Ora, credo che lo Spirito di Dio possa illuminare la parola di Dio nella vostra vita, ma il motivo per cui Dio ha dato degli insegnanti alla Chiesa è perché ci vogliono quei tipi di persone che possano prendere quell'impegno. Perché pensate che dica doppio onore per coloro che si affaticano nella parola e nella dottrina? È lavoro duro, loro sono coloro che devono essere doppiamente onorati nella Chiesa perché sono la chiave di tutto. E noi dobbiamo stare attenti, e quando ci sediamo ai nostri studi biblici non possiamo solamente mettere insieme la nostra ignoranza: oh, io penso questo, io penso quest'altro. Beh, dovrebbe esserci qualcuno qui che sa cosa significa quel passaggio, qualcuno dovrebbe scoprirlo. Prendete un commentario, parlate con un insegnante che lo sa. E sapete cos'è che ho notato nel movimento carismatico e anche più in generale di quello? È che non ci sono più esperti. Nessuno sembra riconoscere degli interpreti biblici veramente eccellenti. Ora, perché abbiamo eliminato la cosa, abbiamo una situazione di libero per tutti, chiunque ha il diritto di dire qualsiasi cosa voglia su qualsiasi versetto, qualsiasi passaggio. La cosa è triste, perché francamente, miei cari, io non mi sto mettendo in quella categoria, perché io imparo ai piedi di uomini migliori di me, ma vi dirò una cosa: non si può paragonare la cosiddetta interpretazione capricciosa di ogni cristiano con quella di uomini dotti che hanno le competenze e gli strumenti per dirci cos'è che la parola di Dio significa con quello che dice. C'è una grande differenza. Dio ha dato insegnanti alla Chiesa? Perché pensate che Efesini 4 dice che egli ha dato gli apostoli, i profeti, evangelisti, i pastori e insegnanti per il perfezionamento dei santi? Quello è il punto, è tutto il punto della questione. I santi non possono arrivare alla maturità a meno che non ci siano persone capaci. Questo non contraddice 1 Giovanni 2,27 riguardo al fatto che noi tutti abbiamo un'unzione, così che non abbiamo bisogno di essere insegnati dagli uomini. Tutto quello che sta dicendo è che non abbiamo bisogno della saggezza umana, abbiamo la saggezza di Dio dal suo Spirito Santo attraverso i suoi insegnanti designati da Dio stesso. Sono insegnanti nella Chiesa, leggete prima Corinzi 12, c'è un impegno enorme per essere buoni, per essere accurati. Un pastore carismatico ha detto: non leggo commentari, nessun libro, vado direttamente alla Bibbia e Dio mi mostra la verità. E basò quello su Giovanni 14, 26, lo Spirito vi guiderà in tutta la verità e vi farà ricordare tutto. Vedete il punto? A chi è che era rivolto quello? Agli scrittori del Nuovo Testamento, non è per ogni cristiano? Sale al pulpito e dice: Dio mi ha dato il messaggio. Io oserei dire che almeno il 50% delle volte non avrà il messaggio che Dio ha dato in quel testetto, probabilmente siamo più vicini al 75% delle volte. Sembra spirituale, ma temo che sia una sorta di egoismo velato. Ad una donna carismatica alla radio gli è stato chiesto da un intervistatore com'è che scrivesse giù i suoi sermoni, e lei disse: non li scrivo giù, li scrivo da su, Dio me li consegna. Io sono molto preoccupato per queste persone, sono molto preoccupato per l'approccio ad libitum del cristianesimo, sono molto preoccupato dei pastori e di leader che sono così impegnati a correre in giro, ad andare a tutti gli eventi cristiani che ci sono attorno al paese, non si prendono la briga di studiare la parola di Dio e non si presentano al pulpito e dicono alle persone: questo è quello che Dio dice, quando infatti non è per niente quello che Dio dice in quel passaggio. Una lettera è stata ricevuta da Robert Seeley, che è un mio caro amico, e Robert l'aveva scritta ad un giovane che si era unito al movimento carismatico. E questa è la lettera che Robert ricevette in risposta. La più grande esperienza d'amore che abbia mai ricevuto è stata ai piedi della croce, quando il sangue di Gesù Cristo si è riversato su di me. Questo fu scritto da parte del giovane che gli stava rispondendo, che adesso faceva parte di quel movimento. Mi ha riempito del suo spirito, mi ha portato nel velo della città di Gerusalemme, nel luogo santissimo. Ed anche qui si può vedere quella spiritualizzazione eterea, no? Lì mi sono visto in lui e lui in me, ho ricevuto il battesimo dello spirito col fuoco e da quello il suo amore dimora in me. Da quello ho comunione con lui ogni giorno. Ora ascoltate il paragrafo successivo. Non sento il bisogno di studiare le scritture? Perché so che Gesù si è rivelato a me dal di dentro e nel mentre dimora in me, lì vedo la parola. Vado alle scritture, ne sono familiare e le scritture sono vitali e necessarie, ma, e sottolinea tutto questo, non sono né centrali né cruciali perché io ho lui. Di fatto lui ha me e le scritture sono una fonte secondaria. Tramite il battesimo dello Spirito Santo la parola si trova primariamente in me, e dico tutto questo come un'esperienza viva di quello che mi ha dato da dire. In altre parole, questo giovane sta dicendo: da quando ho ricevuto il battesimo dello Spirito, ho la parola vivente in me ed essa fuoriesce da me ed è primaria, mentre la Bibbia è secondaria e quindi non ho bisogno di studiarla. Siete d'accordo con quello? È abbastanza spaventosa come cosa. Ma vedete, questo proviene da un giovane carismatico ed è esattamente quello che sto dicendo, gente, quello che sta succedendo. Tutti dicono quello che sento, quello che penso, quello che percepisco, la mia interpretazione e così via. Sia un disastro. Ogni volta che sento un predicatore che si presenta e dice: Dio mi ha dato questo. Io mi chiedo sempre se potrebbe parlare di alcune cose nella Bibbia in quel modo. Mi piacerebbe sfidarlo una qualche volta a fare uno studio su Situr, Moab, Maher Shalal Hasbas, Calno, Karshemes, Jasebeth, il Takomita senza studio. O forse mi piacerebbe dare una discussione sulla dottrina dell'imago o della kenosis o dell'unione ipostatica. Tutti elementi vitali ed essenziali nella fede cristiana. Non ditemi che potete interpretare direttamente la parola di Dio senza studio. Non si può, è impossibile. Del mancato studio diligente e l'interpretazione corretta della dottrina hanno portato ad interpretazioni errate della parola di Dio che si stanno diffondendo tanto veloce come un incendio nel movimento carismatico. Io sento così tanti versetti interpretati male e che mi addolora lo spirito. E sapete a cosa porta tutto questo? Porta ad una terza cosa da evitare. Questo è quello che io chiamo la spiritualizzazione o l'allegorizzazione. Quello che succede è che le persone poi iniziano semplicemente a portare la loro immaginazione sulla Bibbia, invece di interpretarla veramente, dato che comunque non sanno cosa significa realmente, la usano come se fosse una parabola, un'allegoria, una storia spirituale dalla quale possono rimbalzarci per insegnare verità spirituali. Come quello che disse, ricordate, non è quello che estraiamo dalla scrittura, ma è quello che gli mettiamo dentro. E fondamentalmente è quello che fanno. Leggono dentro la Bibbia. Ad esempio, il primo sermone che ho predicato era terribile, orribile. È stato terribile. Il mio testo era: e l'angelo rotolò via la pietra. Oh, che grande messaggio sulla resurrezione. Ma non ho predicato sulla resurrezione, ho predicato sul rotolare via le pietre della tua vita, la pietra del dubbio, la pietra della disperazione. Voglio dire, quello non è il messaggio dell'angelo che rotola la pietra, cioè rotolare via le pietre della tua vita. Quello che avrei dovuto fare era studiare per scoprire cosa stava succedendo quando l'angelo ha rotolato via la pietra, ed avrei dovuto insegnare sulla resurrezione. Una volta ho rimproverato mio padre, perché anni fa ha predicato un sermone su Atti 27, che dice: e gettarono quattro ancore e desiderarono il giorno. E predicò sul gettare via le ancore della tua vita. Disse: l'ancora della fede, l'ancora della speranza, e così via. E Dio gli chiede: lo sai perché gettarono via quelle ancore? Per non perdere la nave. Tutto lì. Allora lui ora ci ridiamo sopra. Ma gli ho detto che io ho preso il mio sermone sulle rocce seguendo il suo sulle ancore. E sapete, ci credo veramente, io credo che alcuni dei pali del tabernacolo fossero lì solamente per tenere sui lati. Alcune persone credono che la tavola centrale sul retro del luogo santissimo sia l'indicazione della dottrina della sicurezza eterna. Oh mamma, se la cosa va avanti all'infinito. Ascoltatemi, io ho sentito un sermone su Lazzaro, dove Lazzaro viene presentato come un simbolo della Chiesa, e quando Lazzaro risuscitò dai morti, quello era un simbolo del rapimento della Chiesa. Io lo chiamo questo la predicazione stile piccola Bo Peep, Cappuccetto Rosso. Non serve la Bibbia, vi serve solamente una buona immaginazione e si può fare tutto quello che si vuole. Potreste dire: oh, la piccola Bo Peep ha perso tutte le sue pecore, la gente è perduta, oh, tutto il mondo è perduto, stanno vagando come pecore senza pastore e sono perdute e nessuno sa dove trovarle. Non ci sono risorse umane per trovare le pecore, però un giorno torneranno a casa. Non vi serve neanche la Bibbia. Puoi usare la piccola Bo Peep, le favole di Esopo, Mamma Oca, quello che sia, ma non è così che si usa la Bibbia. Una giovane coppia con problemi matrimoniali andò a parlare con Jerry Mitchell, fissarono un appuntamento di consulenza, iniziò a parlargli e dopo una mezz'oretta gli chiese: com'è che vi siete sposati? Siete anni di luce di distanza. E dissero: oh, era per un sermone che il nostro pastore ha predicato. E questo è vero. E lui disse di cosa parlava. Predicò su Gerico. E Jerry pensò: Gerico, cosa c'entra quello? E disse: oh, il popolo di Dio ha rivendicato quella città, gli ha marciato intorno 7 volte e le mura caddero. E disse: se credi che Dio ti abbia dato una ragazza, dovresti rivendicarla e marciarla intorno 7 volte, le mura del suo cuore cadranno. Così l'ho fatto e ci siamo sposati. E Jerry disse: non è vero, non state dicendo la verità. E dice: oh sì, e anche altre persone si sono sposate a causa di quello stesso sermone. E così, giusto per essere sicuro, Jerry chiamò il pastore e disse: oh sì, ho predicato quello. Infatti disse: ho predicato molti argomenti diversi da quel testo. Ascoltate, il messaggio delle mura di Gerico che cadono non ha nulla a che fare col marciare intorno a una ragazza 7 volte per farle cadere le mura del cuore. Ma vedete, è questo il genere di cose che succedono al giorno d'oggi. Sapete, è come gli antichi allegoristi che dicevano che la Bibbia dice che Abramo, in realtà sta parlando del fatto che Abramo vivrà per sempre, perché quello che sta dicendo è Abramo. Non è vero? La Chiesa Cattolica Romana si fonda su questo. Dicevano che il viaggio di Abramo da Ur dei Caldei ad Aran era il viaggio immaginario di un filosofo stoico che aveva lasciato la comprensione sensuale ed era arrivato ai suoi sensi. I 2 soldi dati dal buon samaritano all'oste erano il battesimo e l'eucaristia. Papa Gregorio Magno interpretò Giobbe in questo modo. Disse: i 3 amici nel patriarca rappresentano gli eretici, i suoi 7 figli sono i 12 apostoli, le sue 7.000 pecore sono il popolo fedele di Dio ed i suoi 3.000 cammelli gobbi sono i gentili. E poi vanno a 1 Corinzi capitolo 10 e dicono: beh, la Bibbia dice che tutte queste cose sono accadute come degli esempi. Sì, ma è una terribile interpretazione errata di quel testo. quello che il capitolo 10 sta dicendo, e quando Israele ha fallito di obbedire a Dio, sono morti nel deserto, è l'illustrazione che se anche voi fallite ad obbedire a Dio, potreste morire anche voi, quella è la lezione. Non che cammelli gobbi puntano ai gentili. Un noto predicatore carismatico ha tenuto una serie sul libro di Neemia e disse: le mura di Gerusalemme erano in rovina, e quello parla delle mura distrutte dalla personalità umana. E Neemia era lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo era venuto per ricostruire le mura della personalità umana. Poi continuò a parlare di tutte le piccolezze che tutto aveva un significato, ed infine quando arriva alla piscina del re, quella si riferisce al battesimo dello Spirito Santo, e da lì passò ad insegnare le lingue. La storia di Neemia non ha nulla a che fare con lo Spirito Santo, con le mura della personalità umana, con il battesimo dello Spirito o con le lingue, ma se la si vuole usare per quello, allora le persone pensano che sia un insegnamento meraviglioso biblico, ma non lo è. È puro travisamento della parola di Dio per insegnare quello che si vuole, usando cose che Dio non ha mai inteso per quello. Non funziona così con la parola di Dio. Quindi voi avranno letto un libro intitolato Se perisco, perisco, dal Maggior Thomas, in cui parla della dottrina dello Spirito Santo. E ascoltate, lo Spirito Santo non è nemmeno menzionato nel libro di Esther. Non è nemmeno menzionato lì. Ma lui ha l'idea che Esther sia... che lo spirito Mardocheo è lo spirito umano, e Aman è la carne, e lì ci fa un'allegoria. Vedete il punto? Ma non va bene. Lasciate che la Bibbia dica quello che vuole dire, non quello che noi decidiamo che dovrebbe dire. Permettetemi di concludere con questo, ok? Se distorciamo la Bibbia a sufficienza, possiamo farle dire qualsiasi cosa. Qualcuno ha detto, perché le autopompe sono rosse? La risposta fu, perché le autopompe hanno 4 ruote e 8 uomini. E 4 ed 8 è 12. In un piede ci sono 12 pollici. Un piede è uno standard. La regina Elisabetta è uno standard, così come una delle più grandi navi marine. I mari hanno i pesci hanno le spinne. I finlandesi hanno combattuto contro i russi sono rossi, i camini dei pompieri sono sempre rossi, quindi i camini dei pompieri sono rossi. Quindi vedete il punto, si può dimostrare tutto quello che si vuole. E temo che questo sia il modo in cui alcune persone del movimento carismatico ed in altre aree sbagliate siano giunte alle loro conclusioni. Il nostro caro Signore Gesù, nel 24esimo capitolo di Luca, stava camminando sulla strada di Emmaus con 2 dei suoi discepoli. E la Bibbia dice che, e amo questo, iniziando da Mosè e da tutti i profeti, interpretò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E sapete qual è la parola che è usata lì per interpretare? È la parola base, ermenuo. Quando Gesù insegnava le scritture, le interpretava correttamente, usava l'ermenuo, l'ermeneutica. Non si può mai fare altrimenti. Gesù è il modello perfetto del maestro, che ha usato i principi giusti. E chiunque non lo farà, finirà per adulterare la preziosa parola di Dio. Ed è esattamente quello che vediamo al giorno d'oggi. La prossima settimana parleremo di alcuni dei passaggi che sono stati vittima di questo fenomeno. Preghiamo. Grazie Padre per la tua parola, per il tempo di condivisione che abbiamo avuto questa mattina. Aiutaci ad essere corretti con le scritture, aiutaci ad amarla. Aiutaci ad insegnarla, ma ad amarla abbastanza da insegnarla correttamente, con precisione, a studiarla, a sottoporci a buoni insegnanti, a buoni libri, e a capire che certamente potremmo cambiare le nostre opinioni, le nostre prospettive, perché potremmo trovare più informazioni, certamente potremmo crescere e vedere più luce, ma la questione principale è che almeno ci impegniamo con tutta l'energia che abbiamo per conoscere la verità. Vogliamo che tu parli nel modo in cui tu vuoi parlare. E ti ringraziamo per averci parlato nel libro. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.